Questa sera abbiamo il quarto incontro da esaminare insieme, la costituzione gerarchica della Chiesa. La parola gerarchia, una volta che la comprendiamo, ci mette il cuore in pace, perché nel linguaggio corrente la gerarchia dice star sopra. È uno star sopra che è frutto della forza. Molte volte anche la parola autorità scivola verso questo significato, che non è quello originario. Ma chi ha autorità sta sopra. O sta sopra per un mandato politico, o sta sopra perché ha soldi, o sta sopra perché ha intelligenza, o perché è arrivato ai gangli del potere. La parola gerarchia viene da due termini greci, che uno, il primo, dice la sacralità, e il secondo dice l'inizio, il principio. Quindi gerarchia significa un principio sacro, no? Dice un'autorità che non viene dall'uomo. Difatti ci sono dei sacramenti che imprimono il carattere, l'avete sentito dire, no? Cosa significa? È molto faticoso capirlo. Difatti, per capire che cosa significa il carattere ci vuole un po'. Ma una volta che uno ha inteso che ciò che riguarda Dio, che è la risposta alla sua chiamata, vi ricordate, Chiesa significa convocazione. Quindi c'è qualcuno che ci chiama, c'è una risposta, si appartiene alla Chiesa non per scelta, ma per responsabilità, cioè per risposta, responsum, la parola latina che dice, no? Un eccomi. Allora, se io ho capito che la mia appartenenza alla Chiesa è dono, tutto ciò che mi costituisce membro della Chiesa imprime il carattere. Cioè, non essendo scelta mia, essendo iniziativa di Dio, non cambia Dio. Per cui, se io mi sono battezzato, nessuno mi può cancellare il battesimo. Non perché io non posso cambiare idea, ma perché se Dio mi ha accolto, sono suo, basta. Dio non la cambia idea. Così come la cresima, così come il sacramento dell'ordine. Perché stasera dobbiamo parlare di una cosa interessante, che adesso dico a modo di sport. Me lo concedete. Quando dite di noi che siamo sacerdoti, dite una cosa sbagliata. Perché noi siamo ordinati, il sacramento non è il sacramento del sacerdote. Fino a prova contraria, il sacramento si chiama dell'ordine. E anche dire che il vescovo è sommo sacerdote. I mottetti in gregoriano sono belli, ma ci si può anche in qualche modo confondere un po'. Qual è il compito del vescovo? Qual è il compito del presbitero? Qual è il compito del diacono? Sono tre gradi del sacramento dell'ordine. Ma ordine a che cosa? Al sacerdozio che si riceve nel battesimo. Ha la responsabilità di essere figli di Dio e quindi invitati da Dio a trasformare con la nostra vita la realtà in offerta gradita a Dio. Io so che vado di corsa e che dico cose nobili, però bisogna in qualche modo rimettere in ordine i nostri pensieri. La prima cosa che vi ho detto è chiara: il sacramento non si chiama sacramento del sacerdozio, ma sacramento dell'ordine. E l'ordine è in ordine a. L'ordine è un riferimento. Non c'è ordine se non c'è un punto che in qualche modo fa l'ordine. Il cerchio è fatto dal centro. Se parlo di un quadrato, parlo di diagonali che hanno le stesse misure quando si incontrano. Non c'è niente da fare. Se parlo di un rettangolo, parlo di diagonali che hanno due, una identica misura e altre due che ne hanno un'altra. No. Le diagonali hanno tutte la stessa misura. Ci posso fare niente. È così. L'ordine dipende da un centro. E il centro nella vita cristiana è Dio. Se voi siete un attimo d'accordo, faccio una digressione, ma che mi interessa parecchio, perché vedo che è uno dei temi in qualche modo più difficili da digerire. Siamo abituati a chiamare i preti sacerdoti, e invece siamo sacerdoti noi. Nel canone vi ricordate che abbiamo detto: preghiamo nel canone secondo, ti rendiamo grazie dopo la consacrazione per averci ammessi a compiere il nostro servizio sacerdotale. È servizio della Chiesa sacerdotale, dei preti, neppure del vescovo. Ma allora qual è il loro compito? Loro devono mostrarmi chi è il punto di partenza. Il loro compito è di essere sacramento del centro. Ma vorrei leggervi il Vangelo di oggi, perché il Vangelo di oggi, dopo che l'ho letto, dopo che l'ho meditato un po' e l'ho spiegato, mi ha fatto dire: ma perché non lo leggo stasera? Perché per comprendere la sacra gerarchia bisogna avere un'idea chiara, che già domenica era chiarissima, ma non so quanto vi è risultata chiara. Se io vi chiedessi domenica il Vangelo di che cosa parlava? C'è la mano alzata, ti lascio parlare. No, parlava dei 10 comandamenti, non era il Vangelo propriamente, ma la prima lettura. La parola di Dio domenica mi offriva i 10 comandamenti. E come iniziavano i 10 comandamenti? Io sono quel Dio che ti ha liberato dall'Egitto e che è geloso della tua libertà. Noi ricordiamo i 10 comandamenti, ma non ricordiamo la fonte dei 10 comandamenti. La fonte dei 10 comandamenti è Dio che ci vuole liberi. Quindi i 10 comandamenti non sono un esercizio di buona volontà per obbedire a un Dio che altrimenti mi punisce. Assolutamente. Sono un impegno ad essere liberi come Dio mi vuole. Essere liberi, nel linguaggio della Bibbia, è essere a gloria di Dio. Quando un papà ed una mamma, faccio un esempio facilissimo, vogliono serenamente dei figli liberi, li vogliono all'onore del mondo, capaci cioè di gestire la loro vita per mostrare la bellezza dell'essere uomini e dell'essere donne. Mi sbaglio? Perché se li volessero a loro immagine e somiglianza, poveri figli. Una buona educazione vuole rendere liberi gli educanti. o gli educandi. Questa sera il Vangelo suonava così. In quel tempo, qualcuno è stata messa, scusate se lo ripeto, si avvicinò a Gesù uno degli scribi. La parola scriba dice scribano, dice colui che si interessa della realtà della Bibbia, che sa interpretarla. E gli scribi nei confronti di Gesù non sono stati docilissimi nell'ascolto, erano abbastanza avversari, nemici. Però questo è un uomo molto onesto, è un uomo che pensa a quello che ha letto e ha incontrato in Gesù una sorgente di luce. Non ci dice chi era prima, se lo ha seguito. Il Vangelo dice, uno degli scribi gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Quindi un uomo che sta riflettendo. È un uomo al quale è stato detto che Dio ci ha indicato la strada per essere liberi. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato, sono un Dio geloso. No, queste cose le sa a memoria. Ma poi i comandamenti domenica, nella prima lettura, li abbiamo ascoltati. Sono una delle diverse redazioni dei comandamenti. È quella più conosciuta, ma appena poche pagine dopo, nell'Esodo, c'è un'altra redazione, dove i comandamenti sono quasi solo i primi tre. E già questo ci fa pensare. Quest'uomo gli dice, ma il primo... E se ascoltiamo la risposta di Gesù, capiamo tante cose. Capiamo la struttura gerarchica della Chiesa. Ve la leggo la risposta di Gesù? La conosciamo, ma la dimentichiamo un po', la citiamo maluccio. Il primo è, ascolta Israele, il Signore tuo Dio, no, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Sono parole pesanti. Il primo comandamento non è amerai il Signore Dio. Questa è una conseguenza. Il primo comandamento è orientati, dai alla tua vita un senso, o meglio scopri il senso che ha la tua vita, perché l'orientamento della nostra vita non ce lo diamo noi. La nostra vita ha un orientamento, ha un senso ed è in mano al creatore, non è in mano alla creatura. Il primo comandamento è, ascolta Israele, fatti guidare, non dire che la realtà è quella o quell'altra, ma impara. Perché ascoltare è imparare, non è sapere. C'è una bella diversità tra imparare e sapere. A scuola desiderate che i ragazzi sappiano o che imparino? Siate sinceri. Che impari. Sono pericolosi quelli che sanno. E quelli anche che hanno imparato, ma poi alla fine sanno, sono pericolosi ancora di più. Perché ti impongono quello che sanno. Si mettono sopra, ti possiedono con il loro sapere. Siamo tutti alunni, tutti discepoli. Ascolta Israele. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Allora, amerai è una conseguenza. Amare che cosa significa? Ricevere un dono. Mi sbaglio? Amare è ricevere un dono. Quando i genitori amano i figli perché li riconoscono doni del Signore, se no li possiedono, non li amano. Amare non è possedere. Nel linguaggio corrente amare è possedere, eh? Mamma mia,
Hai un solo Dio, riconoscilo.
Lo amerai, futuro, lo amerai. Cioè ti metterai a disposizione di questo dono. Con tutto il cuore, con tutto il cuore. Devi ricevere questo dono totalmente, con tutta l'anima, con tutto te stesso. Allora capiamo la seconda parte. E amerai il tuo prossimo come te stesso. Se ti senti dono, potrai possedere qualcuno? No, se ti senti dono, non possiedi nessuno. Se una moglie sente il marito come dono, non si metterà al centro della famiglia, non tirerà l'amore dei figli verso di sé, ma e l'amore non si tira, l'amore si dona, si riceve in dono e si trasmette in dono. È estremamente importante. La costituzione gerarchica della Chiesa, ci stiamo arrivando. Che cos'è? È ricordarci semplicemente che tutto parte da Dio. Sacro principio, gerarchia, sacro principio. E noi siamo stati ordinati per ricordare a coloro che sono battezzati, che hanno un compito sacerdotale, che tutto si orienta verso Dio, perché tutto è partito da Dio. Che diversità! Altrimenti interpretiamo la gerarchia con le categorie del potere politico e la giustifichiamo dicendo c'è bisogno d'ordine, ci vuole un papa. No, non ci vuole un papa, perché il compito del papa è confermare nella fede, e cioè chiedere l'ascolto, insistere perché l'ascolto sia al centro, insistere perché Dio sia colui che dirige. Faccio un esempio concreto, l'ho già fatto. Ma se di domenica noi andiamo a sentire la predica del prete, sbagliamo. E quando un prete spiega, dobbiamo ascoltare quell'aiuto che ci dà per comprendere la scrittura che non appartiene al prete, della quale si è messo in ascolto anche lui. E un prete vi dice qualche cosa, se mentre parla, ascolta. Così come un insegnante vero. Un insegnante vero non dice quello che sa a memoria. Mentre parla, pensa. Se spiega la letteratura, mentre spiega, gioisce. Mi capite? Se spiega matematica, si innamora della luce, dell'ordine che c'è in un discorso. Difatti, chi impara non è posseduto dalla verità, è visitato, illuminato dalla verità, ma non la possiede, meno che meno. Se un insegnante vi fa capire che lui è sopra e voi siete sotto, è un disastro, genera competizione tra coloro che imparano, non sempre, ma soprattutto anche se non c'è competizione tra coloro, uno non è riempito della verità, uno la scopre, è una visita, è un dono, è una luce. Quindi il sacramento dell'ordine mi ricorda che al centro della vita della Chiesa c'è Cristo. Allora diciamo delle frasi che riusciamo a comprendere. Il Vescovo rappresenta Cristo, il Papa è l'Alter Christus. Pericolose queste affermazioni, perché uno le può comprendere male, ma mi mostra sacramentalmente il fatto che io cerco Gesù. Difatti nella celebrazione eucaristica il prete non è il celebrante. È il presidente.
che mi ricorda che quello che si fa lo fa Gesù, lui lo rappresenta. Difatti dice le sue parole: quando siamo perdonati, io ti assolvo,
io.
Ma io rappresento Gesù, dico le sue parole: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, no? Io sono sacramento della sua presenza. Ma il sacerdozio non sta nel dire questo è il mio corpo. Il sacerdozio sta nel prendere, nel mangiare quel corpo e nell'offrirsi con Gesù al Padre. Sono stato chiaro? Dobbiamo un po' rovesciare il nostro modo di pensare. Perché se non lo rovesciamo, rimaniamo prigionieri degli schemi del mondo. Perché il mondo ragiona in tutt'altro modo. Chi vince le elezioni, continuate, governa, non solo ha l'autorità e la forza di governare. Beh, adesso no,
sarà un po' difficile,
staremo a vedere, però chi vince governa, ma governa perché ha vinto, perché c'è stato uno scontro, perché ci sono delle opposizioni. Ma il governare nella Chiesa non è il frutto di una vittoria, è il frutto di una chiamata e dell'essere segno e basta. Fossero i nostri governanti segno del bene comune, fossero, non dicessero alcuna parte curo i tuoi interessi, dicessero cerchiamo gli interessi di tutti. Ma perché questo è il servizio dell'autorità. Ma voi capite che un'autorità che cerca gli interessi di tutti non ha potere, a meno che tutti i serviti sappiano che cosa significa autorità. Allora sì. Infatti i figli sono felici quando i genitori servono la loro crescita, non quando li indirizzano. Perché noi abbiamo bisogno di crescere liberi, ma di crescere orientandoci a ciò che è autentico. E nella celebrazione dell'Eucaristia è chiarissimo che chi celebra il sacerdote è Gesù. Basta! Anche se celebra il Vescovo, anche se celebra il Papa, è Gesù il sacerdote. E noi siamo felici di avere preso parte e avere esercitato il nostro servizio sacerdotale. Ma lo esercitiamo se trasciniamo qualche cosa, almeno noi stessi. Se ci offriamo con Gesù al Padre. Non c'è un intermediario. Arriviamo a un punto nodale. Il sacerdote come intermediario è la morte del sacerdozio. Il sacerdote non è più competente, migliore di te, più santo di te. Ha un compito difficilissimo al quale deve prepararsi e nel quale deve rimanere umilmente, di essere segno sacramentale della presenza di Gesù. Tutt'altra cosa. Ve l'ho già detto, quando a me dicono prega per me perché tu sei più vicino a Dio, dicono una bestemmia. Questa sera sul più forte dicono una bestemmia. Bestemmiano contro chi? Contro Dio. Dio non dà a nessuno il compito di essere più vicino o più lontano. Dio si dona a tutti e chiede a ciascuno di svolgere il suo compito, ai genitori il suo compito, ai presbiteri il loro compito, ai diaconi il loro compito, ai vescovi il loro compito, ma a nome suo, non a nome nostro. Non è utile. Questo discorso lo faccio sempre perché è un esempietto, ma può aiutarvi. Mi ricordo che in un gruppo, ma 30-40 anni fa, di persone un po' influenti, ero finito a mangiare
in un tavolo. C'era un po' di disagio, io prete, questa gente un po' della intelligenza, no? Volevano anche in qualche modo non farmi sentire a disagio, e un prete abbastanza giovane. E ho visto che il discorso l'hanno fatto in un pieno rispetto, erano tutti pezzi di... E uno, forse più cristiano degli altri, per mettermi a mio agio, ha detto una cosa che mi ha fatto pensare. Non ho risposto, ma dentro di me ho detto, mamma mia, a che punto siamo? Ha detto, sa, io credo così così, ma le posso dire che ho una grande ammirazione per la Chiesa Cattolica. Credeva di mettermi proprio a mio agio. E sapete la sua ammirazione? Ha durato 2000 anni, c'è tanta intelligenza, ma intendeva furbizia. Se è stata a galla per 2000 anni, no? Ma capite? Ammirazione per l'intelligenza della Chiesa, ma non è l'intelligenza della fede, è l'intelligenza del governo. Certo che degli imperi sono stati in piedi secoli. Noi abbiamo una cultura limitata, non conosciamo gli imperi della Cina, gli imperi dell'India, gli imperi degli Aztechi, no, non li conosciamo. Conosciamo l'impero romano, certo che è stato in piedi tanto, ma quanto sangue, quanto potere, quanti soprusi, quante guerre, e stava in piedi per le legioni, non stava neanche in piedi per la Pax. La Pax era un frutto, ma era un ordine, non era una Pax. La Pax Romana è una grande invenzione, c'era un ordine, c'erano delle strade, c'era del commercio, c'era una evoluzione anche tecnica, economica, certamente, ma a che prezzo? La Chiesa non ha niente a che fare, non ha niente da spartire, però nella storia della Chiesa, quanti errori, quante imitazioni del potere politico. Se vogliamo capire la sacra gerarchia della Chiesa, sapete di che cosa dobbiamo diventare innamorati? Del racconto della Torre di Babele. Il racconto della Torre di Babele è chiarissimo. Gli uomini emigrano dall'Oriente, arrivano nella pianura di Sennaar, che è l'Iraq di oggi, no? Dove ci sono anche zone dove il petrolio quasi affiora, dove fare i mattoni è facilissimo, ma mattoni molto duri, non di puro terra di quel tipo, ma dove c'è dentro il bitume, dove cuocere il mattone è più facile. E allora a questo punto c'è un salto di qualità, un salto di civiltà. E che cosa dicono? Su, costruiamoci una torre che arrivi fino al cielo. Questo discorso dipende un pochino dalle Ziggurat, che in quella zona erano i luoghi dove costruivano gli altari. Gli altari non erano costruiti davanti a un tempio. Dove erano costruiti gli altari babilonesi, assiri? Dove erano costruiti? In cima alla Ziggurat. E più la Ziggurat, la torre, a gradoni, era alta, più si aveva la certezza che Dio ascoltasse. La torre di Babilonia aveva 7 gradoni, era 90 metri di altezza, e i lati della base erano 90 per 90. E questo racconto della torre di Babele è interessantissimo. Facciamoci un nome, potere, puro potere. Che gli uomini abbiano una sola lingua, puro potere. La lingua del commercio, oggi, chiarissimamente, è una sola. È l'inglese. Facciamoci un nome. Gli uomini abbiano una sola lingua. Ci sarà pace. In cima c'era un quadrato, non certo di 90x90, perché i gradoni si restringevano, tutto piastrellato in azzurro. Era il colore preferito del mondo babilonese, anche la porta di Babilonia aveva le fornelle azzurre, quella che ha a Berlino, non so se l'avete mai vista. Bene, facciamoci un nome. E che cosa dice Dio? Scendo. È un pericolo, ma non per Dio, per l'uomo.
L'uomo che è dentro un potere si illude di essere forte, non si illude di essere amato. Non è certo di essere amato. È contento di sé perché è forte. Quando diciamo che il PIL di certe nazioni è al 3, al 2, al 7, ci viene invidia. Noi abbiamo un risicato 1,4, 1,5, siamo la coda dell'Europa, siamo tristi. E i nostri politici dicono abbiamo aumentato lo 0,001 e già gridano di gioia, scherzo un po'.
Ma quello è potere, semplicemente potere. Ne abbiamo bisogno, di essere abbastanza forti perché c'è competizione. Ma che cosa dice Dio nel racconto della torre di Babele? Su, discendiamo al plurale e confondiamo le loro lingue. Interrompiamo questa costruzione.
Ma non è perché ha paura di essere scalzato dal potere, perché l'uomo nel potere, sotto il potere, non è nessuno, non è capace di amare, è solo capace di lavorare, di fare soldi e basta. Lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo tutti i giorni, scendiamo e confondiamo le loro lingue, ma per salvarli. E la molteplicità è un servizio all'unità vera, non è la conformità. Quando dei politici ci dicono impediamo che vengano a confondere le nostre idee, dicono una cosa bruttissima, perché i diversi non confondono le idee. Se li accogliamo per quello che sono, non devono essere idolatrati nella loro diversità, nell'essere distrutti nella loro diversità. Siamo diversi, la comunione vera è di diversi, non è di simili. Ma com'è difficile capire queste cose? La sacra gerarchia mi ricorda che l'unico centro è Dio. E se io vado in chiesa e vedo il sacerdote, posso dire, don, lo devo dire, gli posso anche volere bene, ma io cerco Dio. E il suo servizio deve essere un servizio nel quale scompare la sua identità. Vi dicevo, se predica, deve ascoltare quello che il Signore sta dicendo a tutti, compreso lui. Non è un maestro. Vi ricordate? C'è un solo maestro, c'è un solo padre, c'è una sola guida. Non dite a nessuno, papà. È un discorso duro di Gesù. Non dite a nessuno, maestro. Ce n'è uno solo. La verità non è proprietà di nessuno. E ciascuno di noi, quando ha scoperto qualche cosa, deve essere pronto a scoprirne ancora. Quando uno ha ricevuto un dono, diventa in qualche modo affamato del dono. Ma non per possederlo, perché il dono lo libera, perché il dono gli mette nel cuore l'esigenza di crescere. E finisco la lettura. Lo scriva gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che non serve, hai detto bene, e secondo verità, Gesù stesso è secondo verità, quello che dice l'ho imparato dal Padre, quello che fa l'ho visto fare dal Padre. E questo uomo gli dice: guarda, tu parli, ma non sei tu importante, è quello che dici che è importante. Secondo verità, e aggiunge: è bello amare Dio? No, aggiunge questo, è un uomo intelligente. Non dice: oh, che bello amare Dio, che bello amare il prossimo. No, hai detto bene,
e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri al di fuori di lui. La grande verità è che c'è un solo Dio. Ma ricordate la prima lettura di domenica. Non abbiate idoli, perché gli idoli vi fanno schiavi. Gli idoli sono una terribile menzogna. Vi tolgono la libertà. La costituzione gerarchica. Allora io capisco per quale motivo i vescovi hanno bisogno di essere insieme con il Papa. Ve lo siete mai chiesto? E perché il Papa, se si esprime scattendola, deve prima aver consultato tutti i vescovi. Perché? Perché la verità non è proprietà di nessuno. E nella comunione Dio si apre a noi. E perché i preti fanno il servizio ma non lo possono fare senza il vescovo, senza essere in comunione gli uni degli altri? Se no si hanno degli attori più o meno efficaci, più o meno capaci, no? Di prima classe, di seconda classe, con quelle... Certo che i preti sono tutti diversi, c'è quello che sa fare meglio, c'è quello che sa fare peggio, va bene, ma questa è la vita. Ma i preti non hanno da dire qualche cosa di loro, hanno da imparare e da essere uniti a tutti gli altri preti con il vescovo. Capite che differenza? Il vescovo non è un capo che tiene in mano un esercito e ordine. Il vescovo è soltanto il segno dell'unità. E un prete nella sua parrocchia parroco ha bisogno che ci sia un consiglio pastorale. Nel testo c'è, poi vedete tutto. Ha bisogno che ci sia un consiglio di affari, perché non è il padrone della parrocchia. E l'annuncio cristiano non passa attraverso il prete, attraverso la comunità parrocchiale. Ma guardate che questo è estremamente importante e non ci siamo dentro questa verità, eh? Siamo personalisti e il Papa sta picchiando forte, eh? Ma hai voglia di ascoltare, è difficile ascoltare. Non siamo padroni di nessuno, ma Dio non è padrone nostro. L'amore si vive solo nella libertà. Io avevo preparato un testo. Poi il resto potete leggerlo voi, non è difficile. Il testo che mi è venuto spontaneo leggere, ne ho ancora un po' di tempo, 5 minuti, no? È quello della lettera agli ebrei al capitolo 10. Non è facile la lettera agli ebrei, ma il tema della lettera agli ebrei è semplicissimo. C'è un solo sommo sacerdote e c'è un solo sacrificio. Noi a messa non ripetiamo quel sacrificio, ma ci mettiamo alla presenza di quel sacrificio. Mi capite? È tutta un'altra cosa. La messa, vi ricordate il Papa mercoledì? Non si compra, non si vende, non costa. Ma tirare fuori queste idee dalla testa della gente è difficile. Il Concilio ha lottato, ma in un attimo si è aperto qualche cosa, ma poi chiusi i bisogni, perché poi a dominare la scena non sono neppure i sacerdoti e il vescovo di Papa, sono la necessità di tenere in mano qualche cosa da parte dei fedeli, da parte dell'uomo in quanto tale. Se io ho comprato qualche cosa, è mio, c'è niente da fare. Se non l'ho comperato, non è mio. È brutto, questo, ma pensiamo così. E la lettera agli ebrei dice, a proposito della legge, comincia così il capitolo 10, la legge possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. Ma i 10 comandamenti sono un'ombra. I 10 comandamenti sono la strada. Se lo Spirito non mi aiuta a percorrerla, la strada dei 10 comandamenti, io alla meta non arrivo. Ma chi l'ha percorsa la strada dei 10 comandamenti? Solo Gesù. Mio compito è di lasciarmi guidare da Lui. E Gesù che cosa ci dice? Vieni e seguimi. Basta. A Pietro che gli dice, in un modo bonario, un po' irruente, affettuoso, dopo che ha preannunciato la prima volta e appena detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù dice mi raccomando non illudetevi, io andrò a Gerusalemme e mi faranno fuori. Pietro lo prende in disparte, ci dice il Vangelo di Matteo, e gli dice ma no, se ti fanno fuori a Gerusalemme noi ci andiamo, ma sei proprio scemo. E la risposta di Gesù, Satana, mi sei di ostacolo, mi sei di scandalo, ti contrapponi al piano di Dio. Io sono venuto per dire sì al no degli uomini. E se uno dice sì, si dispone immediatamente a soccombere. Siete d'accordo? Se uno dice sempre solo sì, ma non ai capricci, alla verità, non vince tante volte. Il più delle volte perde. E il figlio di Dio si è fatto uomo per dire sì al peccato dell'uomo, il che ha significato morire in croce, perché il peccato si è fatto forte, se l'ha raccontata. E la lettera dice, la legge non possiede, è un'ombra, non ha mai il potere di condurre alla perfezione, mai, e i sacrifici non valgono, ce n'è uno solo, quello di Gesù, che ha preso su di sé il no di tutti, ma ci ha perdonato, ci ha detto di sì, si è offerto al Padre, ci ha presentati al Padre, siamo in grazia, non abbiamo da fare niente, da comperare niente, tutto è dono. E poi dopo argomentando dice, ma allora, perché facciamo tanti sacrifici? La lettera agli ebrei dice, è per sentirci peccatori, ma è vero. Adesso vi dico una cosa un po' cattiva, ma concedetela. Noi diciamo le messe per i defunti, ma devono essere dette bene. Diciamo le messe per i defunti. Ma queste messe per i defunti, il cosiddetto suffragio, deve essere pensato bene. Non posso comperare la salvezza. È un ricordo, è un mettere nelle mani la vita di Dio, del parente, dell'amico, della mamma, del papà, del figlio morto, non lo so. Tutti abbiamo delle persone amate, rimetterla nelle mani, ma non significa la messa è mia. Devo sentire il nome, è bello sentire il nome. Ma guardate che abbiamo delle teste dure, eh? Ma delle teste molto dure. In quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. Ce n'è solo uno sacrificio che li ha cancellati tutti, per sempre, in anticipo. Noi siamo perdonati non perché facciamo chissà che cosa, perché ci riapriamo all'amore di Dio, che è da sempre e che qui su questa terra è mostrato nel sacrificio di Gesù. E difatti medita il Salmo 39. E come lo traduce? Lo traduce diversamente. Dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Il vero sacrificio è dire con Gesù, ecco io vengo, è seguire Gesù. Gesù chiama e noi diciamo, ecco, questo è il grande cammino.
Voi capite che parlare della gerarchia non è parlare dell'organizzazione furba della Chiesa, della capacità di resistere nei secoli a tante controversie, a tante difficoltà. La Chiesa è il corpo di Cristo, e la sua importanza si comprende se la Chiesa per accoglienza fa gustare la chiamata. Difatti un papà ed una mamma, che compito educativo hanno dal punto di vista cristiano? Ma se sono innamorati del Signore, i figli si innamorano del Signore. Poi potranno anche prendere altre strade. Ma quei primi segni, ma se papà e mamma sono innamorati del Signore. Se invece pensano che bisogna andare a messa, e che il genitore ha diritto di stare a casa, che il figlio finché è piccolo deve andarci, è la distruzione del discorso, non è la trasmissione di una verità. Perché la comunione si trasmette vivendo in comunione, e la comunione con Dio si trasmette vivendo in comunione con Dio. Niente di più. Le parole contano meno. Perché le parole hanno senso se si vedono le cose. Difatti, quando io dico abete, finché un bambino non vede un abete o una foto di un abete, abete non significa niente. Provate a portare dei bambini di città in campagna. Sono degli analfabeti. Adesso un po' meno, perché forse tanti genitori si preoccupano di far vedere famiglie e altre cose, ma poi sono degli imbranati in campagna, non sanno dove mettere i piedi, perché non vivono dentro una realtà. Quindi credo che ci siamo arrivati in fondo. La cosa che mi preoccupa è leggere l'ultima frase. Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio. E noi siamo con Lui. Il Signore non ci chiede che di stare con Gesù. E ogni celebrazione eucaristica non dobbiamo comprare niente. E il prete non vende niente. Andiamo a dire grazie per essere con te. Mangio di te per stare con te, bevo il tuo calice perché ho bisogno di te, perché sono peccatore, ma peccatore salvato, peccatore amato. Ci fermiamo qua. Ecco, vi ho lasciato un pochino, ma credo che sia importante, per vedere anche tutti gli strumenti di partecipazione, ma avete inteso, un consiglio pastorale non è avere fantasia per inventare delle gite turistiche della parrocchia. Dovrebbe essere quel gruppo.